Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Pronto Gianluca?
Pronto Don Tino, buonasera.
Buonasera, ecco, siamo felicissimi di averti ancora qui a Radio Maria. Questa volta a parlarci dei salmi, dopo quelle bellissime conferenze che ci hai fatto Suor Faustina. Ecco, io ho in mano il tuo libro nuovo, che è appena uscito, che si intitola Camminando verso la luce. Un modo semplice per riscoprire la bellezza dei salmi, edizioni Messaggero Padova. E leggo anche quello che c'è dietro. Recitare i salmi è una delle esperienze più belle che la vita mi abbia riservato. Questo lo scrivi tu, E condividiamo in pieno. Ogni sfaccettatura dell'esistenza è in essi descritta. Tutta la gamma dei sentimenti è raccontata attraverso una poesia così sublime da non trovare confronti nella storia dell'umanità. I salmi illuminano la mia esistenza e me ne svelano il significato più profondo. Ogni giorno, quando li recito con i miei fratelli, mi comunicano sempre qualcosa di nuovo. Questo libro nasce dal desiderio di rendervi partecipi di questa entusiasmante scoperta. A te la parola, Don Gianluca.
Ecco, proprio come dicevi, adesso ti racconto, Don Tino, un po' come è nato
questo
libro, perché ero a fare una gita con i ragazzi dell'oratorio, una gita invernale, due anni fa. Ero in seggiovia con Lucia, una ragazza del nostro gruppo di giovani, e gli ho chiesto: ma perché tu non partecipi ai vesperi che noi recitiamo prima dell'incontro che faccio con i giovani? E lei mi ha risposto con molta schiettezza: non capisco perché devo ripetere parole che non hanno niente a che fare con me. E allora questa risposta mi è rimasta nel cuore, anche con un dolore che è rimasto nel cuore, perché, come dicevi prima, per me recitare i salmi è una delle cose più belle che la vita mi ha riservato, e proprio ringrazierò sempre di essere sacerdote, perché la Chiesa mi ha detto: recita tutti i giorni il breviario. E io, quando ero giovane prete, non capivo l'importanza di questo. Sì, mi piaceva di più leggere i teologi, leggere i grandi teologi, leggere grandi meditazioni, e va bene, i salmi li dicevo, mi dicevano qualcosa, ma e poi è stato nel tempo che sono stato folgorato dalla loro profondità, dalla loro bellezza e come parlano alla mia vita. Dunque questo libro, Camminando verso la luce, nasce dal desiderio di condividere questa esperienza, di condividere questa bellissima esperienza del dialogo con Dio attraverso i salmi.
Certo.
E devo dire che dopo che abbiamo letto insieme Suor Faustina, che è stata un'esperienza bellissima anche per me rileggerlo a Radio Maria, perché tutte le volte che lo rileggo, anche quando vado in giro a presentare questo libro su Suor Faustina, le sue parole proprio parlano alla mia vita. Adesso invece quest'anno ci soffermeremo sui salmi, che sono questa bellezza e questa profondità enorme, e devo dire che mi ha anche colpito, leggendo il libro, l'ultimo libro di intervista a Benedetto XVI, Ultime conversazioni, proprio all'inizio del libro il giornalista che lo intervista gli pone questa domanda: come sono le meditazioni di un Papa Emeritus? Ci sono determinati esercizi spirituali che ora le sono più cari e hanno per lei più valore? Ecco, allora ascoltiamo la risposta del Papa. Bene, adesso posso soffermarmi sul breviario, immergermi nella sua lettura e approfondire in questo modo la vicinanza con i salmi, con i padri. Poi parla dell'omelia che prepara la domenica. Ma ecco, questa è la serata sacerdotale, mi voglio un attimo fermare su questo che il Papa ci confida. il Papa Emeritus Benedetto XVI. Pensate, un uomo di una cultura sterminata, un uomo che ha passato la sua vita a studiare la teologia, i padri della Chiesa, ha letto tantissimo, anche conosce la filosofia contemporanea, alla fine della sua vita ci dice che la cosa più importante per lui adesso è soffermarsi sul breviario, immergersi nei salmi. Allora, dato che è la serata sacerdotale, io vorrei dire qualcosa su questo. Essere sacerdote e iniziare la mattina recitando i salmi. Parlavo un po' di tempo fa con un parroco, mio amico, mi diceva: mi alzo al mattino, c'ho talmente tanto da fare, lavoro tantissimo perché ho una parrocchia enorme, recito il breviario alle 11 di sera quando sono distrutto. Va bene, è meglio che non recitarlo, però io dico, iniziare la mattina, iniziare la giornata recitando i salmi e dicendo il breviario. Una volta, parlando col cardinale Ruini, mi disse: io recito tutto il breviario la mattina, compresi vesperi e la compieta, perché poi devo lavorare tutto il giorno. Ecco, va bene, questa sua confidenza, però lo faceva al mattino, come ad affermare la cosa più importante della mia vita sacerdotale, ed era cardinale, ed era vicario del Papa a Roma, quindi aveva veramente una quantità di lavoro enorme da dover svolgere, però la prima cosa che faceva era dire il breviario. Allora io ho scritto questo libretto e voglio accompagnarvi con voi quest'anno per approfondire anche noi la vicinanza coi salmi, approfondire la vicinanza coi salmi e poi, ci ha detto il Papa, con i padri della Chiesa, che spesso leggiamo nel breviario queste letture bellissime dei padri della Chiesa, e che anche in questi anni di sacerdote ho potuto leggere un po', mi sono abbeverato, anzi più vado avanti più vedo che quello che alimenta la mia vita sono i padri della Chiesa, e come i padri della Chiesa leggono i salmi. I padri della Chiesa leggono i salmi secondo il loro quadruplice significato, come tutta la Sacra Scrittura, cioè quello letterale, quello cristologico, quello morale o ecclesiologico, quello escatologico, cioè che riguarda le realtà ultime, il paradiso, l'inferno, il purgatorio, quello che ci attende dopo la morte. Allora, alcuni teologi dicono, contemporanei, questo qua è un modo di leggere la scrittura superato, è noioso. Io non sono per niente d'accordo. Certo non va applicato in modo schematico, certo ci sono anche altre letture della scrittura che non dobbiamo escludere, ma questo rimane il cuore. Rimane il cuore della lettura cristiana dei salmi. E allora vi faccio adesso un piccolissimo esempio. Ad esempio, Salmo 132. Ecco quanto è buono e quanto è soave che i fratelli vivano insieme. C'è un primo significato letterale. Qualsiasi uomo da solo si sente perso. Qualsiasi uomo, quando ha degli amici, quando ha una moglie, un marito, quando ha dei fratelli, quando si ritrova con qualcuno che lo ama e che ama, ecco la gioia del ritrovarsi. L'ha detto anche Aristotele, prima di Cristo: l'uomo è un animale sociale, cioè stare da solo sta male. Ecco, questo è il primo significato letterale, la bellezza di ritrovarsi con gli amici e i fratelli. Secondo significato cristologico: Cristo non ha vissuto come un aristocratico isolato dal mondo, che guardava i suoi compagni, i suoi amici dall'alto in basso, considerandosi superiore. Egli ha vissuto prima in una famiglia e poi ha condiviso tutto con i suoi apostoli, ha mangiato con loro, dormiva con loro, andava a trovare i suoi amici, Marta, Lazzaro, Maria, aveva delle case dove stava nella casa di Pietro. Quindi eccoci il significato cristologico. Chi è che ha sperimentato la bellezza di vivere con i fratelli? è stato Gesù. Il significato morale è un invito alla conversione, questo richiamo del Salmo, perché noi certe volte, di fronte alla fatica che viviamo con i nostri fratelli, ci vogliamo isolare. Ecco, isolarsi è una cosa proprio che viene dal demonio, che vuole dividere. Ecco il significato morale. Infine, il significato escatologico, cioè le realtà ultime. Quando sarà sommamente buono e soave vivere con i fratelli, il paradiso. In paradiso stare con i fratelli sarà solo fonte di gioia, perché tutti vorranno donarci qualcosa della loro vita, nessuno vorrà farci del male. Qua sulla terra ancora talvolta il vivere con i fratelli è fonte di dolore e di sofferenza, perché dobbiamo essere corretti, dobbiamo correggere gli altri, dobbiamo sopportarli. In paradiso sarà solo gioia. Allora quello che è detto del Salmo, ecco quanto è buono e quanto è soave che i fratelli vivano insieme, è ciò che ci aspetta in paradiso. Allora vedete che noi, leggendo questo solo versetto di un Salmo, entriamo in questa profondità. La lettera, l'esperienza comune a tutti, e poi più profondamente come ha vissuto Cristo, come siamo invitati a convertirci, allo stare coi fratelli convertendoci, accoglierli come fratelli, e infine i fratelli non sono un peso, sono un dono, ecco la nostra conversione. Infine pregustiamo, leggendo il Salmo, l'anticipo del paradiso, vediamo qua sulla terra il destino che ci attende quando vivremo con gioia con tutti i nostri fratelli. Ecco, dopo questo esempio volevo questa sera con voi leggere il Salmo 127.
Sì, perché tu scusa Don Gianluca, sì. Tu hai concepito questo libro scegliendo 12 salmi, vero?
Sì, ho scelto 12 salmi per fare un esempio.
Certo, certo.
Come si possono leggere. Anche adesso io voglio rileggere con voi il Salmo 127, che parla della bellezza della vita in famiglia, per fare un esempio, perché un po' io racconto la mia esperienza,
certo.
E così che poi dopo ciascuno possa rileggere i salmi rivedendo la propria esperienza, perché i salmi diventano una cosa bellissima quando noi scopriamo che si parlano della nostra vita, illuminano la nostra vita e diventano dunque non più un discorso astratto, lontano da noi, ma un qualcosa di molto esistenziale. E allora il Salmo 127, che è un salmo semplicissimo, ma al contempo di una profondità abissale, ed è questa la grandezza della la parola di Dio. Solo la parola di Dio ha questa capacità di essere semplicissima e al contempo profondissima. Beato l'uomo che teme il Signore e cammina nelle sue vie. Vivrai del lavoro delle tue mani, sarai felice e godrai di ogni bene. Dunque, il Salmo ci insegna che per essere felici dobbiamo temere il Signore. Il timore del Signore, ahimè, è una virtù poco troppo oggi insegnata. Mentre è l'inizio della sapienza ed è fondamentale. Cos'è il timore del Signore? È riconoscere che nella nostra vita c'è uno Dio più grande di noi. Ma questo io non l'ho imparato da solo, me lo ha insegnato mio padre. E anche un altro salmo, il Salmo 33, dice proprio questo: venite figli, ascoltatemi, vi insegnerò il timore del Signore. Dunque il timore del Signore va insegnato, e il timore del Signore lo impariamo. Oggi che non è più insegnato, ognuno pensa di essere il più grande di tutti, ognuno pensa di essere l'orizzonte di tutto il mondo, perché è solo davanti a se stesso. E questo poi è fonte di angoscia, di sofferenza. Mentre io ho avuto la grazia di un padre che mi ha insegnato il timore del Signore, E come me l'ha insegnato? Innanzitutto correggendomi quando sbagliavo, quando il mio frignare, quando le mie richieste diventavano assurde, quando facevo cose sbagliate, non capitava spesso, ma lui mi tirava le orecchie, mi prendeva un orecchio e me lo tirava finché non diventava rosso. Solo con gli anni ho potuto capire il grande dono di aver avuto un padre che mi ha insegnato che ci sono dei limiti nella vita oltre i quali, se andavo, c'erano delle conseguenze. È questo il timore del Signore che mio padre mi ha trasmesso da piccolo. Chi è il padre se non uno più grande di noi? Lo dice Gesù, il padre mio è più grande di me. Il padre è uno più grande di noi e quindi lui me l'ha insegnato proprio ponendomi dei limiti. E poi con l'esempio, l'altro grande insegnamento del timore del Signore mi è venuto da mio padre, dall'esempio: vivrai del lavoro delle tue mani, sarai felice e godrai ogni bene. Mio padre, tornato tutte le sere a casa, sia quando andavano bene le cose, sia quando andavano male, quando gli affari gli andavano bene, quando gli affari gli andavano male. E questo è stato l'esempio per me. Adesso io sto in parrocchia tutti i giorni, sia quando va bene, sia quando va male. E questo da dove l'ho imparato? L'ho imparato dall'esempio di mio papà. E poi il Salmo continua: la tua sposa come vite feconda nell'intimità della tua casa. La tua sposa come vite feconda nell'intimità della mia casa, della tua casa. Più vado avanti, più mi rendo conto che la mia capacità di amare le persone che incontro, e cosa c'è? La bellezza del sacerdozio è amare tutte le persone che ci dona il Signore, come madri, padri, fratelli, figli, è una cosa magnifica. Ma da dove mi viene questa forza di amare? Certamente da Dio, a cui mi rivolgo tutti i giorni, ma mi viene da mia madre. Mia madre ha lasciato il lavoro quando sono nato io, poi sono nati altri due fratelli, un fratello e una sorella, ha lasciato il lavoro per occuparsi di noi. E tutto l'amore che mi ha dato, perché quando tornavo a casa mi preparava da mangiare. Adesso vi racconto questo episodio: sono seduto a tavola qua nella canonica, ci sono delle famiglie giovani che mi sono venuti a trovare, e una mamma racconta, la mamma col figlio in braccio, racconta: finalmente adesso posso tornare a lavorare perché mi annoiavo a stare a casa. E allora io sono intervenuto e ho detto: ma fare la mamma è il lavoro più bello del mondo. Ma vi rendete conto che vi hanno convinte che fare la mamma è un di meno? Ma fare la mamma è il lavoro più bello del mondo. E seduta a tavola c'era una bambina di seconda elementare, la famiglia di un'altra famiglia, che stava lì, ma nessuno pensava che lei stesse ascoltando il discorso. Cinque giorni dopo, attenzione, la mamma e la figlia stanno camminando, la figlia ferma la mamma e gli chiede: ma mamma, per te fare la mamma è il lavoro più bello del mondo? E la mamma ha avuto come un attimo di tremore, perché lei un po' anche aveva questo problema: adesso c'ha tre figli, mi piacerebbe tornare al lavoro. Ma capite che il bambino percepisce se tu sei la cosa più importante per lui. Adesso ovviamente non voglio dire che tutte le mamme devono lasciare il lavoro per occuparsi di figli, anche perché i tempi sono cambiati, la situazione economica è cambiata. Ma scoprire, riscoprire che fare la mamma è il lavoro più bello del mondo. I tuoi figli come virgulti d'ulivo intorno alla tua mensa. Mia mamma non ha voluto la televisione nella sala da pranzo, che poi era la cucina, molto piccola, perché a tavola si doveva stare insieme, non guardare la televisione. La televisione la potevamo guardare un'ora solo al giorno. Quello che distrugge la vita delle famiglie è che invece di dialogare insieme, ma non è che facessimo grandi dialoghi, perché noi pensavamo a mangiare, a litigare, ma comunque sia, è quello che fa una famiglia, ci si siede a tavola intorno, ci si siede intorno a tavola, la televisione era in sala e potevamo vederla un'ora al giorno. Altra cosa di cui io adesso sono veramente, veramente grato dell'insegnamento di mia nonna. Nella nostra casa parrocchiale, con gli altri preti con cui vivo, non abbiamo voluto la televisione. Perché quando stiamo, e non accendiamo il cellulare mentre siamo a pranzo, a cena, perché a pranzo e a cena dialoghiamo con chi c'è in casa. E questo è una cosa bellissima. Ed è con questo esempio che anche insegniamo alle famiglie a stare insieme. Dunque questo bagaglio infinito d'affetto che abbiamo ricevuto dai nostri genitori e ci dona questa forza di amare. Così sarà benedetto l'uomo che teme il Signore. Ti benedica il Signore da Sion. Possa tu vedere la prosperità di Gerusalemme per tutti i giorni della tua vita. Dramma delle famiglie di oggi che sono isolate, e lo dico anche ai sacerdoti. Se volete aiutare le famiglie, la cosa più importante che dovete fare è non lasciarle da sole, farle incontrare. Iniziando questa esperienza qui a Santa Giulia, ormai da 2 anni e mezzo, la cosa, oltre la liturgia, la preghiera, l'insegnamento, diciamo, del Vangelo, il catechismo, ma che ci troviamo a mangiare in oratorio, stiamo insieme, allora i bambini non sono più un peso. Io capisco perché per le famiglie i bambini sono un peso, perché se una famiglia è isolata, il bambino continua a dare fastidio ai genitori perché non ha degli amici con cui stare, ma il bambino desidera degli amici come noi. Allora se siamo a tavola insieme, ci sono 6 bambini, questi non danno fastidio a nessuno, si mettono a giocare per conto loro. Neanche bisogna organizzarli i giochi, perché si organizzano da soli, basta toglierli i tablet e i telefonini, e questi, non avendo questa attrazione fatale, si mettono a giocare con loro, tra di loro, e i genitori possono tranquillamente parlare, stare insieme. Allora questa esperienza che la famiglia, essere immersi in un popolo, e io ringrazio i miei genitori di questo, perché noi non eravamo la famiglia del Mulino Bianco, i miei genitori litigavano come tutti i genitori della terra, avevamo le difficoltà di tutti, però non stavamo da soli. C'erano gli zii, c'erano le cugine, e poi con i gruppi parrocchiali, familiari parrocchiali. Io la chiesa l'ho respirata. Con i miei genitori che tutti i sabati sera si trovavano a mangiare con le altre famiglie e noi bambini giocavamo insieme. E quella io la chiesa l'ho respirata da piccolo, perché sono vissuto con degli altri, ho vissuto in comune con loro. E questa vita comune che io adesso propongo a tutti, e che è la cosa affascinante, mentre la distruzione dell'uomo contemporaneo è la famiglia isolata. Infatti la famiglia isolata poi crolla. Ecco, quindi questa bellissima cosa, che la famiglia è dentro il popolo, la prosperità di Gerusalemme. Possa tu vedere i figli dei tuoi figli, esperienza magnifica, diventare nonno. Io sono diventato nonno spirituale perché Don Paolo, Don Stefano, Don Cristiano, che sono i miei giovani coadiutori appena diventati sacerdoti, hanno dei figli spirituali, io ho tirato su loro, loro tirano su gli altri, ed ecco. Ecco, questa esperienza di una tradizione viva. Infatti il Salmo si conclude con questa bellissima espressione, pace su Israele. Pace su Israele, che ci ha trasmesso questa tradizione immensa della Sacra Scrittura, dell'Antico Testamento, dei Salmi. Pensate a tutto quello che è successo in quel lungo travaglio della storia di Israele. Ma i salmi sono arrivati a quella famiglia speciale del popolo di Israele, che erano Maria e Giuseppe, col senso cristologico. E chi è l'uomo che teme il Signore? È Giuseppe. Chi è la sposa, come dite, feconda nell'intimità della casa? È Maria. E il figlio chi è? Giuseppe. Ma pensate, immaginatevi, alla luce di una torcia, di una lampada, San Giuseppe e Maria che recitano i salmi con Gesù, forse li sapevano a memoria, recitano i salmi con Gesù e Gesù impara i salmi a memoria, tanto che fanno così parte della sua vita, che le ultime parole di Gesù sulla croce sono un salmo. Ecco allora perché la Chiesa ci fa dire i salmi, perché i salmi sono stati anche il modo con cui Gesù ha pregato, con cui gli apostoli, dopo che Gesù è risorto, quando hanno iniziato a dire la messa, cantavano i salmi. E poi i monaci del deserto, che si sono ritirati per vivere di preghiera, per vivere vicino a Dio, Sant'Antonio Abate, pensate, recitavano i salmi, era quella la loro preghiera giornaliera, i salmi. E così Sant'Atanasio, che ha portato con la vita di Sant'Antonio, ha portato il monachesimo in Occidente, fino all'incontro con San Benedetto. San Benedetto ha insegnato ai monaci ad alternare il lavoro con i salmi, e così ha insegnato che il lavoro è una cosa sacra. È questo che noi sacerdoti dobbiamo fare, alternare il nostro lavoro con la recita di salmi. Allora il lavoro si riempie di Dio, allora tutto quello che facciamo si riempie della presenza di Gesù, questo grande insegnamento dei monaci. E poi infine col Concilio di Trento, la Chiesa, che avendo visto l'esperienza così positiva dei monaci che vivevano recitando i salmi, ha detto: ogni sacerdote reciti i salmi, anche perché è diventato possibile grazie alla scoperta della stampa. E finché, quando io avevo 14 anni, il vice parroco della mia parrocchia, Cinisello Balsa, Don Giustino, a 14 anni mi ha messo in mano il libro dei salmi, perché alla sera recitavamo i vesperi, perché quando facevamo i campeggi dell'oratorio recitavamo le lodi e i vesperi. E io allora non capivo niente, ma quel tesoro lì mi è stato messo in mano, e io adesso, che ho 48 anni, lo gusto con una bellezza, che ogni volta che mi alzo, che recito i salmi, la mia anima si eleva, la mia anima respira. E siccome siamo anche noi in un mondo di incipiente barbarie, adesso la barbarie arriva su internet, arriva dai cellulari, dai tablet, e allora noi siamo come questi monaci, che dobbiamo conservare viva questa tradizione vera, perché non venga distrutta da questo mondo di barbarie. E allora dunque spero proprio che questo accompagnarci insieme con i salmi quest'anno possa essere un aiuto per ciascuno di voi per riscoprire o approfondire la bellezza di questo grande tesoro che la Chiesa ci indica di pregare tutti i giorni.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.